Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Francesco Marchetti di Vertice 360, che distribuisce il film A dire il vero di Nicole Holofcener al cinema da giovedì 8 febbraio 2024. Ben trovato!
Ben trovato anche a te, davvero un piacere questa chiacchiera.
Raccontiamo di cosa si tratta, cosa racconta questo film.
Il film è l'opera di una regista e sceneggiatrice che crea veramente dei prodotti, piccoli gioielli di qualità. Io in realtà ho avuto la fortuna di collaborare con lei anche su due film precedenti, sempre centrati su storie non facili da raccontare, di intimità, di realtà alternative, nel senso intime ma alternative. Faccio riferimento a Coppia Originale, che era veramente un piccolo gioiello e che entrava nel mondo dell'editoria che simula copie originali di libri, e di Non dico altro, che è un film sempre su una storia molto personale. Qui di nuovo si parla, a dire il vero, del mondo dell'editoria, questa volta per raccontare la storia di una scrittrice che, dopo un primo libro che ha avuto un discreto successo, come spesso succede nella realtà degli scrittori, prende molto molto tempo per la sua seconda creatura, finalmente lo realizza, è convinta di aver fatto un ottimo lavoro, ma sente in una conversazione che il marito pensa essere privata, sente il marito dire il romanzo non gli piace. E allora da questa bugia bianca, perché così si chiamano, cioè il fatto che lui abbia sempre detto che il romanzo gli piaceva tantissimo, in realtà salta fuori che non è vero, nascono tutta una serie di dinamiche che appunto scatenano gli elementi di commedia, per cui lei non può più credere a qualsiasi cosa che gli racconta il marito, e la coppia si trova ad affrontare una serie di disavventure e ovviamente di crescita delle dinamiche di coppia.
Cosa hai apprezzato di quest'opera?
La sceneggiatura, Nicole Holofcener è una sceneggiatrice straordinaria, perché riesce a raccontare grandi cose parlando però di piccole piccole storie, perché anche questa è una piccola storia, una storia molto intima di una relazione a due, i personaggi di fatto sono quattro, cioè una coppia più una coppia di loro amici, eppure riesce a fare, a dire delle cose importanti con una delicatezza veramente rara, soprattutto oggi. C'è un modo un po' d'antan di raccontare le cose, moltissimo nello stile di Woody Allen, di Nora Ephron, che sono probabilmente le due figure che hanno uno stile che più si avvicina a quello della regista.
Che percorso ha avuto all'estero tra festival e uscite in sala?
Il film, come tutti i film di questa regista, ha avuto un percorso festivaliero, prima con un passaggio a Sundance dove ha ottenuto ottime critiche, e poi con passaggi di diversi festival nel mondo, compreso in Italia l'anteprima nazionale che si è tenuta al Torino Film Festival lo scorso dicembre, di nuovo con un'ottima risposta di critica. Il film ha veramente mietuto in questo senso le recensioni favolose in tutti i posti dove è uscito, in America e negli altri paesi, e riteniamo che accadrà lo stesso anche in Italia.
E il cambio del titolo?
È sempre difficile la scelta del titolo italiano. In questo caso abbiamo voluto scegliere un titolo che rimarcasse un po' di più il tono della commedia, perché l'attrice protagonista, la Dreyfus, che è molto famosa per essere una comedian in America, non ha la stessa fama in Italia, quindi non è immediato il collegamento della sua presenza con un film commedia, e quindi abbiamo voluto far emergere l'elemento un po' di più del cambio del titolo.
Che tipo di uscita sarà?
Sarà un'uscita piccola, perché per assurdo il mercato italiano in questo momento soffre proprio sul prodotto di qualità. Pare un assurdo, ma il prodotto di qualità ben cucito, adulto e via dicendo è il prodotto che in questo momento stenta di più a tornare ai livelli prepandemici. La nostra è stata veramente una scelta voluta, quella di far uscire la cena, perché crediamo, così come credono anche tantissime altre case di distribuzione indipendenti, che bisogna continuare a far uscire prodotto di qualità. E devo dire che la Chiret proprio in queste ultime settimane ha dimostrato con Film Defenders che c'è ancora lo spazio, per cui il film esce ovviamente, è un'uscita nazionale, però non esce in centinaia di copie, è un'uscita più mirata, diciamo, di qualità, e speriamo che il film faccia il passaparola che si merita.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Per avere informazioni sul film potete andare sul sito di Vertice, www.vertice360.com, dove peraltro troverete anche indicate tutte le sale dove esce, avrete un link diretto per l'acquisto dei biglietti. Quindi abbiamo cercato di rendere la cosa facile per tutti.
Il film A dire il vero di Nicole Olofssaner al cinema da giovedì 8 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Marchetti di Vertice 360 che lo distribuisce. A presto!
Grazie a voi.
Con Damiano Giacomelli, regista del film Castel Rotto, al cinema da sabato 10 febbraio 2024, distribuito da Yuk Film. Ben trovato!
Ciao, grazie.
Cosa hai raccontato?
Ho iniziato raccontando di cronaca locale. Mi interessavo molto la cronaca locale, soprattutto in alcuni anni intorno al sisma che abbiamo avuto nel 2016, e poi partendo da quei fatti, da alcuni piccoli fatti accaduti nell'entroterra maceratese, ho gradualmente cresciuto un personaggio che è il personaggio principale di questo film, Bottone, che è interpretato da Giorgio Colangeli, e questo personaggio ha preso il centro della storia. È un piccolo intellettuale di paese decaduto, che ha abdicato a tutti i suoi valori, tra virgolette, anche progressisti e positivi, per un rancore personale, per una vendetta personale. E quindi quando lo troviamo al centro dell'indagine del film, appunto, vuole vendicarsi di una famiglia che ritiene gli abbia rovinato la vita, ecco.
Come nasce tutto?
Nasce appunto da questo interesse per la cronaca locale, un po' per i fatti in sé, ma soprattutto per come venivano raccontati dai quotidiani locali. In particolare in quegli anni c'è stato un passaggio dal cartaceo al web che ha un po' cambiato anche il linguaggio e l'approccio del racconto coi fatti. Il protagonista del film è un giornalista locale, è un redattore di paese che torna a scrivere dopo tanti anni, generando una storia di fake news in qualche modo. E quindi, ecco, il piccolo giornalismo di provincia è centrale nel film e diventa la chiave poi per raccontare anche molto altro.
Com'è stata la lavorazione?
È stata molto avventurosa, nel senso che è stato l'apice di un percorso che nel mio caso va avanti da 15 anni. Abbiamo costruito un centro di formazione e successivamente di produzione nelle Marche, che non è esattamente la regione più caratterizzata storicamente dal cinema in Italia, e però siamo riusciti appunto ad avere la libertà quantomeno di costruire un nostro approccio, ecco, alla produzione. Ovviamente è un piccolo film indipendente, insomma il gruppo che si è creato è innanzitutto una compagine di esseri umani, ecco, quindi c'è stata una condivisione umana prima che professionale, anche se poi alcuni sono anche professionisti importanti del cinema. Nel cast in particolare ho avuto tanti ottimi attori che hanno voluto bene alla sceneggiatura e quindi hanno deciso di entrare nonostante le piccole dimensioni produttive del film. E quindi, come dicevo, Giorgio Colangeli, ma a fianco a Giorgio Colangeli c'è anche Fabrizio Ferragane, c'è Denise Dantucci, c'è Giorgio Montanini, Antonella Attili, insomma sono tanti gli attori d'esperienza che hanno deciso di entrare in questo progetto.
Com'è stato il tuo percorso artistico precedente che ti ha portato a questo film?
Questa appunto è la mia opera prima di lungometraggio di finzione, però in precedenza ho realizzato cortometraggi e documentari in particolare. Gli ultimi lavori che ho realizzato sono due corti si chiamano La strada vecchia e Spera Teresa, che insomma hanno avuto un buon percorso di premi. Spera Teresa ha vinto il Torino Film Festival per quanto riguarda i cortometraggi, La strada vecchia invece ha vinto il premio I Love Guy, giovani autori italiani, organizzato da SIAE alla Mostra del Cinema di Venezia. E poi il documentario invece che ho girato in coregia con Lorenzo Raponi, che si chiama Noci Sonanti, ha vinto il Biografilm nella sezione opere prime italiane. Quindi c'è stato un percorso soprattutto festivaliero che mi ha aiutato molto a inquadrare un po' il perimetro, il campo di gioco, ecco. Però è vero che il film di finzione poi è un'esperienza sicuramente diversa. Adesso usciremo in sala, per la prima volta ci cimentiamo con un'uscita in sala vera e propria. Effettivamente, insomma, è diverso, ecco, da tutto il resto.
Ecco, proprio in questo senso, che distribuzione sarà?
Noi abbiamo avuto un'ottima esperienza dal punto di vista dell'interesse di stampa, di critica a Torino Film Festival lo scorso novembre. Il film è stato proiettato in anteprima mondiale, di fatto, il 26 novembre lo scorso anno. E abbastanza rapidamente abbiamo deciso di andare autodistribuzione, sostanzialmente utilizzando tutti i vari contatti e l'interesse, insomma, che vedevamo che c'era intorno al film. E quindi stiamo uscendo per blocchi territoriali, iniziamo dalle Marche e da Roma e continueremo, di solito iniziamo con delle anteprime accompagnando noi il film e ciascun cinema che ci ospita per le anteprime, e poi successivamente organizza altre proiezioni successive, intenitura vera e propria. È un'altra, l'ennesima grande avventura di questo film, però la sensazione è molto positiva, c'è interesse intorno al progetto.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
C'è un link in aggiornamento continuo, appunto, vista la formula che abbiamo scelto per la distribuzione. Basta digitare www.yukfilm.com e lì all'interno, già dalla home, si accede alla pagina che mostra le proiezioni, e poi sui canali social di Castelrotto il film.
Il film Castelrotto al cinema da sabato 10 febbraio 2024, distribuito da Yuk Film. Un saluto e un ringraziamento al regista Damiano Giacomelli. A presto!
Grazie a voi.
Con Alessandro Tavola di Cat People Distribuzione per presentare il film Suspiria di Dario Argento, di nuovo al cinema, da lunedì 12 febbraio 2024. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno, ben trovato.
Raccontaci di questa nuova operazione.
Non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda il film, si tratta di Suspiria di Dario Argento, e fa seguito alla nostra uscita precedente di Profondo Rosso della scorsa estate, che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, soprattutto di pubblico nuovo. Tutto quello che ci hanno raccontato le sale in quelle settimane e anche nei mesi successivi era proprio questo flusso di pubblico diverso dal solito, quindi tanti giovani che non avevano mai visto il film, e abbiamo avuto l'idea di proporre Suspiria pensando soprattutto a questo nuovo pubblico che è saltato fuori con Profondo Rosso. In particolare Suspiria era già stato ripresentato nelle sale all'incirca 7 anni fa in occasione del 40° anniversario. Accade però che il restauro dell'epoca non era consono, non rifletteva la qualità fotografica originale del film, e questo restauro, già presentato da Synapse in precedenza, invece è completamente diverso e ha i colori giusti, per dirlo in modo semplice, mentre quello precedente presentava il film in una tinta che non corrispondeva a quella che era l'opera originale, e infatti tante furono le lamentele all'epoca. Mentre questa volta anche chi era rimasto deluso 7 anni fa dal restauro presentato può andare sul sicuro.
Quali sono secondo te i pregi di questo film?
Suspiria è il film di Argento più famoso al mondo, perché Profondo Rosso è il più famoso in Italia, mentre all'estero appunto è Suspiria. Suspiria penso che sia riuscito a penetrare così tanto nell'immaginario collettivo mondiale, in particolare ad esempio in quello giapponese, dove ancora oggi viene ripresentato con molto successo, perché è un film senza ancoraggi culturali, nel senso che è un film alla soglia dell'astratto, è una favola senza tempo, senza luogo, è quasi un film di fantascienza sotto questo punto di vista. Questo viaggio in questi luoghi misteriosi, fatti soprattutto di colori, di musica, è proprio sensorialmente un film avvolgente che di base non necessita nessuna conoscenza, per così dire, ma semplicemente abbraccia l'esperienza, abbraccia lo spettatore con paura, ma anche con bellezza, fascino. Questo poi dipende ovviamente dalla sensibilità di ognuno. E penso che appunto sia questo a renderlo cinematograficamente impareggiato e irripetibile.
Che distribuzione sarà?
La distribuzione di Suspiria sarà come quella di Profondo Rosso, ma più allargata, più ampia ancora. Attualmente sarà presentato in più di 100 sale, tra grandi circuiti, sale indipendenti, sparse su tutta la penisola, sia in italiano che in lingua originale in alcuni cinema, perché Suspiria è stato girato in inglese e la colonna audio inglese, oltretutto, è leggermente diversa da quella italiana. L'elenco sale è disponibile sul nostro sito, sui nostri social.
Come sta andando questa avventura di riproporre dei classici al cinema?
Nel nostro piccolo sta andando molto bene, anche perché ogni film fa storia a sé. Ogni film è una sfida nuova, un'avventura nuova, con un pubblico diverso, ma generalmente tra film distribuiti in modo ampio come Suspiria e altri distribuiti in misura minore troviamo un grande responso di pubblico, e questo soprattutto nelle sale dove la programmazione è molto ben curata, sfaccettata, e noi siamo contenti di entrare in programmazione in contesti di questo tipo che sono molto attivi e oltretutto per noi sono il futuro generale delle sale, ossia questo approccio libero da cinete, diciamo, che mischi nel modo migliore film nuovi e film classici.
Ci dai tutti i riferimenti web?
Il nostro sito su cui trovate l'elenco delle sale è catpeople.it, e sui social invece Facebook, Instagram e Twitter o X, che dir si voglia, ci trovate come catpeople distribuzione.
Il film Suspiria di Dario Argento, di nuovo al cinema da lunedì 12 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tavola di Cat People Distribuzione. A presto!
A presto, ciao Federico, ciao a tutti.
Con Steve Della Casa del Centro Sperimentale per presentare l'evento dedicato a Sergio Citti, con la presentazione del volume Sergio Citti, la poesia scellerata del cinema, a cura di Matteo Pollone e Caterina Taricano, e a seguire la proiezione del film Casotto di Sergio Citti nella versione restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Tutto questo a Roma, al Cinema Nuovo Olimpia, venerdì 9 febbraio 2024. Ben trovato.
Eccomi qua, sono molto contento di questa iniziativa perché Sergio Citti credo che sia un autore che meriti di essere ricordato per quello che è, anche per la sua complessità, perché viene considerato una specie di sotto Pasolini, no? Un qualcuno che è cresciuto all'ombra di Pierpaolo Pasolini, che è sicuramente vero, ma che non esaurisce la sua personalità. Infatti, come nel libro raccontano tanti attori che hanno lavorato con lui, da Fiorello a Carlo Verdone, da Malcolm McDowell a sceneggiatori come David Grieco oppure Giancarlo Scarchilli, tutti raccontano una complessità della poetica di Sergio Citti veramente notevole e interessante, e una poetica che poi ha trovato in un film come Casotto la sua esplicitazione migliore. Casotto è un film che ha un cast internazionale, che oggi ce lo sogniamo, come si dice in questi casi, e quindi è il film che meglio forse può rappresentare appunto l'opera di Sergio Citti, la sua importanza e il fatto di essere un percorso assolutamente unico dentro il cinema italiano degli anni 70-80.
Come è strutturato questo libro?
È un libro che prevede una filmografia completa che non è mai stata fatta di Sergio Citti, perché Sergio Citti oltre ai film ha fatto anche molte cose per la televisione, ha fatto anche delle pubblicità, e di solito questi aspetti sono sottovalutati nei corpus filmografici che sono stati fatti fino adesso. E poi ci sono soprattutto testimonianze di attori, di sceneggiatori, di produttori che hanno lavorato con lui, alcune molto divertenti. Fiorello, che insieme a suo fratello Beppe ha interpretato per Citti cartoni animati, per esempio racconta in maniera molto sorprendente, anche molto divertente, come è stato il suo rapporto con lui. Insomma, è un libro, potremmo definirlo, di storia orale, ecco, di storia orale di un grande protagonista del nostro cinema.
Qualche parola anche sul film, sulla scelta di Casotto?
Casotto, proprio in virtù di questo caso internazionale che lo caratterizza, che va da Gigi Proietti a Jodie Foster, insomma ci sono veramente tantissimi attori che vi hanno preso parte, è un film che rappresenta proprio la complessità dell'opera di Citti. Citti era uno che sapeva mettere a suo agio gli attori, e come racconta Pupi Avati, che condurrà con me la serata del 9 febbraio, è uno che aveva una specie di rapporto magico con gli attori, cioè faceva fare agli attori tutto quello che voleva e soprattutto riusciva a convincere, perché convincere Jodie Foster oppure Malcolm McDowell, l'interprete di Arancia Meccanica, a fare un piccolo film indipendente non era impresa da tutti i giorni. Insomma, invece lui c'è sempre riuscito, e quindi Casotto da questo punto di vista è un po' emblematico del complesso della sua opera.
Il restauro è opera del Centro Sperimentale di Cinematografia, e con che risultati?
Casotto era un film che non era mai stato oggetto di restauri fino a questo momento. La Cineteca Nazionale, che è una branca del Centro Sperimentale di Cinematografia, ha affrontato questo restauro a partire da un negativo in buone condizioni. Il risultato è ottimo, perché un film in cui i colori vividi e fortemente estivi meritavano di essere portati a nuovo fulgore, cosa che è stata effettivamente realizzata.
Diamo tutti i riferimenti per le indicazioni?
L'ingresso è a pagamento di un biglietto, e oltre a Pupi Avati ci saranno molti altri ospiti, da Fabio Traversa a David Greco a Giancarlo Scarchilli, che racconteranno il loro Sergio Citti.
Evento dedicato a Sergio Citti, con la presentazione del libro Sergio Citti, la poesia scellerata del cinema, a cura di Matteo Pollone e Caterina Taricano, e la proiezione della versione restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia del film Casotto. A Roma, al Cinema Nuovo Olimpia, venerdì 9 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Steve Della Casa. A presto!
Grazie a voi, arrivederci.
Con Francesco e Gianmarco Latilla, registi del cortometraggio Il Guerriero. Ben trovati!
Buongiorno! Salve,
buongiorno!
Grazie dell'ospitalità.
Di cosa si parla?
Beh, è un cortometraggio che parla di pugilato, ma non solo. Cioè, il pugilato in realtà alla fine è un po' un modo per raccontare una storia di formazione, una storia di cambiamento interiore, una storia anche di sopraffazione, perché comunque narra dei lati oscuri che ci sono, ahimè, nello sport, ma non lo sport, ecco, qui è nello specifico, e dunque, ecco, si parla anche un po' di criminalità, si parla di scommesse sportive, e questo ragazzo, il protagonista, un giovane pugile di pesi leggeri di nome Mirko, dovrà affrontare queste ombre che si pongono dinanzi al suo cammino per poter però, ecco, attraversare questa oscurità, per poter arrivare ad una luce, quindi arrivare ad una consapevolezza interiore, ad una maturità, una lotta interiore proprio per un'etica, per una forza dello spirito, insomma per una battaglia superiore, ecco, che sta sulle idee, che sta sulla moralità.
Come nasce il progetto?
Il progetto nasce su commissione fondi proprio per Fondi Città Europea dello Sport 2023. Ovviamente avevamo carta bianca per poter realizzare il progetto, ma fin da subito siamo stati molto felici, perché era un modo di raccontare lo sport in maniera diversa, in maniera esistenziale, e quindi, ecco, abbiamo dato il tutto per poter realizzare questo progetto.
Com'è stata la lavorazione?
È stata abbastanza complessa, anche perché alla fine abbiamo girato il cortometraggio, che dura 15 minuti, in due giorni, e abbiamo avuto dei ritmi serrati e forti in realtà. Però è stata davvero una lavorazione stupenda, perché poi alla fine eravamo una troupe neanche troppo grande, però davvero ben organizzata, insomma degli artisti, degli artigiani del cinema davvero stupendi, ad esempio il direttore della fotografia, Filippo Marzati, che ringraziamo ancora, insomma è davvero una delle punte di diamante della nuova fotografia cinematografica italiana, infatti insomma lavora continuamente a grandi set, a grandi lavori. E con noi devo dire che si è creato un rapporto davvero speciale sul set per ogni fotogramma.
E io vorrei ringraziare gli attori, sia Walter Lippa che Giulio Tropea, che insomma sono stati splendidi sul set, e tutti anche piccoli ruoli, le comparse, perché
quello che dico sempre, ogni ruolo nel cinema è fondamentale, il cinema è un gioco di squadra e quindi insieme si riesce a mettere su un grande progetto.
Qual è stato il vostro percorso artistico finora?
Parte abbastanza indietro, insomma, parecchi anni fa, quando iniziammo a studiare recitazione teatrale, per poi passare alla recitazione cinematografica con Massimiliano Varrese, poi abbiamo fatto molte masterclass, una masterclass di sceneggiatura con Massimo Claudioso, per poi arrivare ad essere allievi e discepoli di Nino Capolizio, il quale ci ha totalmente cambiato la nostra visione proprio artistica, ci ha arricchito e registi a 360 gradi con la visione di oggi, e quindi ecco, tutto quello che facciamo sicuramente lo dobbiamo a lui e di questo ne saremo per sempre grati. Tant'è vero che anche il cortometraggio all'inizio ha una dedica che appunto è a lui, insomma, al nostro maestro. Insomma, la nostra missione artistica è soprattutto frutto di questa esperienza fantastica che sono stati questi anni con lui, insomma, con le sue lezioni meravigliose.
Il cortometraggio che vita ha avuto?
Beh, ha una vita abbastanza longeva, insomma, è stato un anno davvero pieno di sorprese, ricco di premi, di festival. Sono stati, credo, più di una ventina di festival internazionali importanti, alcuni addirittura proprio esteri, penso ad esempio a New York, oppure in Slovenia, oppure a Parigi. Diciamo che il massimo l'abbiamo raggiunto con l'adesione, insomma, a RaiPlay. Noi siamo stati ad aprile scorso al festival Tulipani di Setaniera promosso da Rai Cinema e Rai per Associate, e tramite il nostro essere all'interno di questo festival così importante e prestigioso, ecco, ci ha poi condotto a stare anche sulla piattaforma Rai Play, dove tuttora ancora è visibile il cortometraggio e dove moltissime persone so che lo stanno vedendo. Ogni volta, insomma, mi continuano ad arrivare dei messaggi completamente di grande ammirazione da parte di persone che vedono quel cortometraggio appunto sulla piattaforma. E poi sì, numerosi premi, rassegne, cineforum, quindi siamo davvero soddisfatti per il lavoro svolto fino ad oggi. Poi si stanno aprendo dei nuovi spiragli sempre sul cortometraggio per quanto riguarda altre proiezioni e così via. Noi ci auguriamo, insomma, che possa ancora avere una vita il più possibile legata a festival, rassegne e quant'altro.
Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più sulla vostra attività?
Per quanto riguarda la visione del cortometraggio, come dicevo, è possibile vederlo sulla piattaforma RaiPlay scrivendo appunto Il Guerriero, il cortometraggio, oppure potete seguirci anche sui nostri social, sia la pagina Facebook che Instagram, con il nostro nome e cognome, o Gianmarco Latilla o Francesco Latilla.
Il cortometraggio Il Guerriero, un saluto e un ringraziamento ai registi Francesco e Gianmarco Latilla, a presto!
Grazie a voi, grazie mille per l'ospitalità, davvero grazie, grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata.
Con Giovanni Piperno, regista del documentario 16 mm alla rivoluzione. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Cosa hai raccontato?
È un film un po' difficile da descrivere, è un viaggio nel cinema militante prodotto dal Partito Comunista o per il Partito Comunista, ma anche cinema underground, politico, e non solo politico, c'è anche il cinema degli artisti, per esempio, dagli anni 50 agli anni 80. Insomma, io ho fatto un viaggio nell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico per raccontare alle nuove generazioni se c'era qualcosa di buono, cos'era nel modo di fare politica del Partito Comunista Italiano, e ho scelto, come diciamo, Virgilio in questo viaggio, che non è un viaggio, non è un film storico, è un avanti indietro nel tempo, e appunto nei materiali Luciana Castellina, che ha avuto un'esperienza lunghissima, ha attraversato tutta la storia del partito e ha avuto anche l'esperienza di essere cacciata dal partito e poi di essere richiamata dopo 15 anni da Enrico Berlinguer a tornare al partito, quindi insomma è una storia sua originale e particolare, perché poi c'è anche ovviamente la tematica femminile nel caso di Luciana, della situazione femminile, e quindi il film si compone principalmente di materiali dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico e anche della RAI, perché sono anche piccole pillole dei 50 anni di apparizioni politiche di Luciana Castellina in televisione.
Com'è nato tutto, la spinta soprattutto?
Era un progetto scritto originariamente per il centenario del Partito Comunista Italiano, che doveva essere composto di diversi cortometraggi di 10 minuti di grandi registi, e uno di questi cortometraggi invece era affidato a Luciana Castellina e io dovevo aiutarla a realizzarlo. Questo era il progetto originario, che era un progetto di Simone Isola e Luca Ricciardi. Poi dopo questo progetto è sfumato, ma io nel frattempo avevo conosciuto Luciana e avevo cominciato a fare immersioni nei materiali dell'archivio, perché io ho collaborato spesso con l'archivio dal 91, se non sbaglio, quindi insomma tanti anni, ma non mi ero mai immerso così in maniera approfondita e ho scoperto appunto dei bellissimi materiali. Quindi poi ho proposto a Luca Ricciardi, che oltre ad essere produttore indipendente con la sua società insieme a altri soci, lavora anche per l'AMO, di andare avanti noi due, fare comunque il film anche senza i grandi registi. E quindi poi ho accettato un finanziamento della Presidenza del Consiglio, sempre per il centenario del Partito Comunista Italiano, e con quel piccolo finanziamento abbiamo fatto questo piccolo film, insomma. La cosa che mi ha fatto piacere finora, insomma, almeno a Torino, ora vediamo come andrà poi nelle altre città, è che i giovani sono venuti a vederlo, perché è proprio rivolto alle nuove generazioni. Non è un film nostalgico, non c'è niente di nostalgico. Luciana Castellina per prima non è nostalgica, è una che fa politica tutti i giorni adesso, e da comunista da altri tempi incarna un ottimismo della volontà incredibile, quindi non c'è niente di come era bello prima come brutto oggi. Non è questo il senso del film.
Hai messo mano a parecchio materiale, com'è composto questo mosaico?
Per essere un film di 67 minuti non è composto nemmeno da tantissimi materiali. Se non ricordo male sono in tutto 56 brani di lavori diversi, perché io ne ho visti circa 300, insomma, però quelli che abbiamo scelto li abbiamo fatti respirare, perché sono materiali diretti da grandi registi, i fratelli Bertolucci, Gregoretti, Pizzani, Maselli, anche la Polizzi, una regista donna, c'erano anche delle donne all'epoca che cominciavano a fare documentari politici. Quindi, essendo materiali molto proprio belli, di qualità artistica elevata e anche sperimentali, non li ho usati per pochi secondi, ho cercato di dargli respiro, per cui tra virgolette ne ho tratti solo 56, cioè 56 compresi i brani della Rai. È un documentario belga, che è l'unico lavoro che non appartiene direttamente all'AMOD, anche se questo regista ha scelto di dare il suo fondo comunque all'AMOD, anche se è un regista belga, ma ha fatto un bellissimo film, si chiama Il fare politica, nel quale ha seguito per 20 anni dei suoi amici in un paesino toscano dove andava in vacanza, militanti comunisti prima e poi che si disperdono con la fine del partito, e quindi c'è un piccolo brano anche di questo film. È l'unico materiale, siamo con Cinegiornale del Luce, che non appartiene all'AMOD e non appartiene alla RAI.
Come lo hai strutturato?
È un viaggio nel tempo, a me piace la leggerezza, anche su temi molto drammatici, forti, e qui non mancano, ci sono le lotte per l'emancipazione delle donne, il problema della vecchia e della nuova psichiatria, si parla del divorzio, c'è anche la droga, l'eroina, le battaglie per la pace, non manca niente delle grandi tematiche che hanno attraversato la politica italiana durante la vita del Partito Comunista Italiano, però lo sforzo è stato quello comunque di far divertire il pubblico, nonostante fossero così profonde le tematiche e serie, ma è un film leggero, non ho paura di usare l'aggettivo divertente per il pubblico, cioè nel senso non sai mai quello che arriverà, ecco, non puoi immaginare quello che arriverà dopo quello che stai vedendo, e questo è lo sforzo che abbiamo fatto, ma non solo perché ci rivolgevamo alle nuove generazioni, ma anche alle vecchie, c'erano tutti diritto a divertirsi, anche vedendo le cose serie, anche se i lavori di questo tipo sono dei lavori di nicchia, hanno un piccolo pubblico, però sempre per il pubblico sono pensati, e mi fa piacere citare anche il fatto che mi ha aiutato a scrivere il testo Alessandro Animballi, che è stato coautore e anche assistente al montaggio del film, ed è un uomo di grande umorismo, quindi mi ha aiutato anche a mantenere dove era possibile l'umorismo, che è una cosa che mi piace tanto fare nel cinema, e poi il montatore Paolo Petrucci, col quale collabora dal 1999, insomma, da qualche annetto. Poi abbiamo delle musiche bellissime di Valerio Vigliar, insomma abbiamo fatto una bella squadra, Luca Ricciardi, che è produttore, anche un produttore creativo, che ha dato delle dritte molto importanti per far funzionare il film.
Questo viaggio che impressioni ti ha suscitato?
Io ho cercato di evocare quello che anche io ricordavo, perché io faccio da poco 60 anni, quindi me lo ricordo. Mi ricordo come nelle sezioni del Partito Comunista i dirigenti parlavano con i militanti, c'era un dialogo, c'era un ascolto, e c'era comunque quest'idea che si stava insieme a fare le battaglie politiche e operai e intellettuali stavano sullo stesso piano, cioè ognuno era rispettato dall'altro per il suo sapere, per le sue conoscenze e per il suo ruolo, tutti con la stessa dignità. Questa è una cosa che io mi ricordavo belle del fare politica appunto del Partito Comunista Italiano. Poi c'erano altre meno belle, la stessa Luciana l'ha pagata in prima persona perché è stata cacciata, perché il partito era troppo filosovietico, loro poi il manifesto era più avanti, diceva basta con questo legame con l'Unione Sovietica, per dirne una, ma insomma non è un film che pretende di essere storico, di essere esaustivo, una storia così complessa, e cerca di evocare gli spettatori dei modi di lavorare insieme, collettivi, che forse vanno un po' riscoperti anche oggi, dove appunto il capitalismo diabolicamente ha inventato questi cellulari che si parcellizzano, si vengono isolati, ognuno a specchiarsi nel suo telefono, e non ci accorgiamo in questo modo di quanto poi invece in realtà lo sfruttamento continua e addirittura l'umanità, il problema ecologico è a rischio. Quindi c'è bisogno di cambiare le cose, e secondo me ci sono tante ragazze e ragazzi di oggi che lo sanno e lo vogliono, e sento tra la loro pelle il rischio che corrono, che stiamo ormai un po' camminando sull'abisso, e quindi io ho cercato di rievocare dei modi di stare insieme che sarebbero utili anche oggi. Oggi vanno ovviamente poi affrontati con gli strumenti della modernità, per cui le lotte vanno fatte a livello planetario, come fanno i ragazzi degli Stati del For Future, per esempio. Insomma, si possono più fare le lotte nazionali, non ha poco senso, cioè, i problemi sono ormai planetari, il pianeta si è rimpicciolito, però bisogna lavorare insieme, appunto, da soli.
Il documentario 16 mm alla rivoluzione. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Piperno. A presto!
Grazie a te Federico, grazie agli ascoltatori.
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB per sapere le novità del mese della piattaforma. Ben trovato Paco!
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Questo mese abbiamo un po' di novità da sottoporvi. Innanzitutto vi segnaliamo che ovviamente i nostri due film caricati insieme a Capatesteri, usciti gli scorsi mesi, ovvero Persepolis e Kissing Gorbachev, sono ancora in tournée e lo saranno per diversi mesi. Avremo diverse date anche su Roma e non solo. In particolar modo Kissing Gorbachev, siamo molto contenti di poter dire che ha superato ormai la soglia dei 15.000 spettatori, tutto in un percorso di diffusione e distribuzione dal basso con le comunità, per cui per noi è un risultato veramente importante, e quindi vi invitiamo ad andare sulle pagine dedicate e sui siti dei due film per aiutarci nel passaparola e aiutare altre proiezioni pubbliche, perché è esattamente l'ABC del nostro modello distributivo. Fatta questa premessa, invece volevamo concentrarci un attimo sulle nuove uscite. Anche questo mese abbiamo avuto diverse uscite molto interessanti. Prima su tutte il catalogo di Felicitazioni della mostra del CCP della Gemiglia, che è disponibile su OpenDDB dalla sezione editorie, mentre per quanto riguarda le anteprime streaming dei film ve ne segnaliamo in particolar modo due molto interessanti. Una è un documentario per la regia di Salvatore De Chiara che si chiama Come Fuoco, che è un documentario che in parte racconta, ma vuole anche essere soprattutto un piccolo atto di testimonianza rispetto alla figura e alla vita di Mario Paciolla. Sappiamo purtroppo in molti cosa è avvenuto appunto al cooperante italiano Mario Paciolla, sappiamo molto meno, e comunque si discute molto meno di cosa sia successo e perché si sia arrivati appunto alla sua perdita. Purtroppo va registrato, ci sono per ora pochissimi lavori su questa vicenda, e quindi anche per questa ragione abbiamo intuito che questo fosse un lavoro che meritava essere accolto e sostenuto. Ovviamente, come potete immaginare, ha avuto diversi anteprimi festival, principalmente nell'area Human Rights, nel Borgo Internazionale di Festival dedicati ai diritti umani, tra cui teniamo il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli del 2022, il Social World Film Festival del 2023, e tanti altri. Mentre l'altro lavoro che ci tenevamo a segnalarvi con piacere è La gioia all'improvviso, per la regia di Marco Mazzieri. È un documentario ambientato nel centro antiviolenza di Parma, ma che ovviamente in qualche maniera intreccia al suo interno diversi fili narrativi e diversi temi urgenti. In primis perché la storia stessa è una giornata tipo assieme alle operatrici del centro antiviolenza appunto di Parma, e quindi è un film che in qualche maniera non solo da un lato tocca i temi del lavoro, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che come sapete bene noi attenzioniamo molto dopo il DDB, ma anche ovviamente un altro grande tema, che è quello della società purtroppo ancora estremamente problematica in cui viviamo e che spesso si traduce in femminicidio e in violenza sulle donne. Quindi sono due temi ovviamente a cui noi facciamo molta attenzione per un portale di produzione indipendente e militante come il nostro. E anche questo film, La gioia all'improvviso, merita assolutamente di essere visto. Ha fatto ovviamente anche quello un giro festivaliero e adesso è a disposizione sia per chi vorrebbe organizzare una pubblica proiezione, sia invece appunto per la sezione streaming del nostro portale. Grazie a voi, a presto.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.